Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed ancora buongiorno, bentrovati qui su Radio Time, il momento del giustiziere, Jerry Palazzotto.
Buongiorno, Jerry. Buongiorno a tutti.
Oggi è venerdì, restiamo leggeri.
Sì, leggerissimi, sì, immagino,
Dovevamo farlo ieri, doveva essere ieri la puntata di alleggerimento.
Ma perché tu non tu segui il Palermo, però
me ne
non
sono
sei
andato
così
a casa con una cosa
magone.
Qui, con un magone, con
il
le lacrime.
Il cuore piccolo così.
Ma tu hai visto come mi sono trasformato io?
Però. Sì.
Perché se tu parli un tifoso di Palermo, gli occhi che saltano fuori dalle orbite.
Ieri è stata la giornata. Il riscatto di Pisciotta.
Sì, proprio, sono andato abilito a casa, guarda, perché avevo dei dubbi. Parlando con Alessandro mi si sono moltiplicati i dubbi.
Ieri erano i giustizieri, perché c'era...
Ce n'erano tre, non due, tre.
Sì, ma lui, il vero giustiziere è stato Massimo ieri, era stato
fortissimo. Infatti ieri Jerry conduceva la trasmissione così, dava semplicemente adesso Massimo, adesso Alessandro.
Sì,
era un po' strano.
Facevo il vigile urbano.
Era il moderatore.
Dirigeva il traffico.
Senti, oggi parliamo di...
Oggi parliamo di una cosa molto molto interessante. Perché parliamo di telefoni, parliamo soprattutto di come i telefoni ci hanno cambiato la vita, non soltanto nel, diciamo, secondo, diciamo, le regole molto note
di educazione, tutto il resto.
C'è anche una grande polemica recentissima per un artista che a Milano durante un concerto si è alzato e se n'è andato.
Il pianista norvegese?
Sì, perché uno spettatore tossì. E allora è stato fatto, nell'ambito delle polemiche, è stato fatto un parallelismo con l'uso dello smartphone, cioè è molto più scandaloso che squilli un telefono che non uno spettatore che tossisce.
Perché tossire è un riflesso non controllabile in certi momenti, il telefono che squilla è dimenticato a spegnerlo.
Comunque metto un segnalibro, ricordiamocelo, su questa storia dell'artista che si alza e se ne va, perché ho una storia di qualche tempo fa che mi ha visto, diciamo, protagonista, di cui vi parlerò magari nel finale della trasmissione, se me lo ricordo.
Ti dico solo che vidi una lite feroce ad un concerto di Ornella Vanoni per un tizio che arrivò in ritardo in prima fila.
Ecco.
Lite feroce,
Comunque, per gli artisti queste cose qua ci stanno tutte. Io ricordo per esempio il concerto di Bjork a Milano. Bjork stessa aveva detto espressamente a inizio concerto: vi prego, non fate fotografie. Dell'evento ci sono i fotografi, le caricheranno sul sito ufficiale di Bjork, saranno gratuite e saranno molto probabilmente dei filmati e delle foto nettamente migliori rispetto a quelli che farete voi con i vostri smartphone.
Ovviamente.
Entriamo
subito nel tema. E allora oggi raccontiamo la storia recente del telefono in generale, perché noi partiamo, la nostra storia parte da una morte. Parte dalla morte del telefono fisso. Quando è che il telefono fisso muore?
C'è
una data precisa. Stabilita l'Istituto Nielsen, che facendo delle ricerche, come fa l'Istituto Nielsen negli Stati Uniti, ha sentenziato che il telefono fisso, proprio la telefonata, è morta nell'autunno del 2007, perché proprio in quel trimestre il numero medio di SMS inviati ogni mese, circa 200, anzi esattamente 218 era la media, superò per la prima volta nella storia il numero di telefonate fatte, che erano 213. Parliamo ovviamente di medie pro capite nel trimestre tra gli abitanti degli Stati Uniti. Questo in qualche modo segna la morte della telefonata, proprio della telefonata dal fisso di casa, e segna soprattutto l'esplosione dell'uso dei cellulari. In realtà già nel 2007, come noi sappiamo, i cellulari stavano, diciamo, rapidamente prendendo una buona posizione, da allora, proprio da quell'autunno, che anche se ci pensate l'autunno è una stagione che in qualche modo ispira la malinconia di qualcosa che finisce, che si chiude, nello specifico l'estate, ma nello specifico ulteriore l'uso di quell'apparecchio così tanto familiare, in quel momento, diciamo, inizia questo declino, per cui adesso la maggior parte delle famiglie statunitensi e gran parte delle famiglie italiane non hanno più in casa il telefono fisso, o quelli che ce l'hanno lo tengono perché magari esiste la necessità di avere la connessione internet. Sappiamo tutti che adesso la connessione internet non ha più bisogno,
è scevra dal telefono ormai,
esattamente, dire. E la cosa secondo me molto interessante, per cui oggi mi sono portato questa rivista, che è, diciamo, la copia cartacea di una rivista che invece va soltanto online, che è molto molto bella, vi invito ad andare a leggerla. La rivista si chiama Slate, significa Ardesia in italiano, ed è una delle prime riviste in rete statunitense di lingua inglese, ovviamente, che è stata lanciata nel 96. Si tratta, diciamo, di argomenti di attualità e anche di tecnologia, però con diciamo un vezzo artistico molto molto curioso, e come vedremo ora, perché io vi racconterò un po' la storia di questo Timothy Nolan, che è colui il quale ha scritto questo pezzo per Slate, dove racconta la sua vita senza telefono. E inizialmente questa rivista era di proprietà della Microsoft, poi in realtà è stata acquisita dal Washington Post Company e oggi è gestita da un gruppo che si chiama Gruppo Slate, che è appositamente creato dal Washington Post Company per sviluppare e gestire solo riviste in rete. Gli americani, come sempre, sono molto avanti in queste cose. Il Washington Post, che è uno dei più grandi giornali del mondo, ha creato una company per sviluppare idee di giornali in rete. Sono giornali comunque a pagamento, con micro finanziamenti, diciamo, con piccole cifre, e che offrono contenuti di una qualità straordinaria. Questo per dire, per citare sempre la fonte dalla quale noi ci abbeveriamo. Esattamente. E questa vita senza telefonate quindi comincia a diventare molto solitaria, e Timothy Nolan ce lo racconta in questo pezzo, partendo da una sua posizione molto originale. Cosa fa adesso? Cioè, come ci si comporta adesso? Oggi, prima di chiamare qualcuno con una telefonata vera, diciamo, ci pensiamo due volte, perché la telefonata è considerata un'invasione. Questo anche col telefono cellulare, quindi sì. È la telefonata che è morta, perché sentiamo solo gli amici più intimi e agli altri riserviamo al massimo qualche SMS. Qual è il singolare punto di partenza di Noah? È questo. Lui dice: io adesso, siccome le telefonate sono diventate una cosa molto intima, io come faccio a capire a chi posso rivolgere la mia attenzione con una telefonata vera e a chi invece devo rivolgermi con SMS? Lui ha trovato questo escamotage. Cioè, di solito mi chiedo: ho mai visto questa persona nuda? Allora lui telefona soltanto, sì, così. Sì, però attenzione, perché lui comincia giustamente, cioè, questo non ha a che fare con la sfera sessuale, perché comunque anche gli amici, per esempio i compagni di calcetto, lui, certo, può averli visti, chiaro, nudi, chiaro. E lui fa questo rapido elenco di mogli, fidanzate, bambini, genitori, fratelli, vecchie fiamme, ex compagni di college e pochissime altre persone. Quindi conclude che effettivamente la telefonata è ancora un gesto di grande intimità tra persone. Se ci pensate, effettivamente io, diciamo, ho fatto un po' mente locale e ho effettivamente capito che io le telefonate le faccio realmente per questioni di lavoro, per questioni di pigrizia, perché magari sono mi viene più comodo col viva voce, essendo in auto. Quante volte è successo tra noi, ci parliamo, esatto. E mentre noi normalmente usiamo la nostra chat su Facebook per comunicare cose, diciamo, che sono magari più che devono restare, per dire, un tema, un suggerimento, un'idea, mentre la telefonata è una cosa, diciamo, più confidenziale. confidenziale. Del resto, io credo forse che mi devo fermare. Che mi dite? Perché c'è una storia bellissima.
Direi che allora tra un po' racconteremo.
Non sprechiamola così. Non sprechiamola. Tra l'altro, un'altra cosa, un altro diciamo suggerimento, sì, uno spunto che voglio lanciare lì. Avete notato, per esempio, come è cambiato il modo di rispondere al telefono, per esempio, tra telefono fisso e telefonia mobile? Cioè, ormai quando chiamiamo, per esempio, proprio perché pensiamo di disturbare l'altro potenzialmente, perché il cellulare ci segue dappertutto, no? Quando chiamavamo a casa, quella persona era a casa, punto. Ma il cellulare, essendo che appunto è con noi al lavoro, è con noi in bagno, per esempio, sotto la doccia, così via, la prima cosa che si chiede è: ti sto disturbando? Poi,
bravissimo,
altra cosa che per esempio che si chiede: ci sei? Perché sì, magari può esserci un problema di ricezione se sei in galleria. Insomma, ci sono tante cose che sono veramente cambiate.
E poi c'è sempre la tipica gaffe che faccio, che so io, per esempio, quando chiamo mia madre, e io normalmente la chiamo al cellulare, ogni tanto la chiamo al fisso di casa, perché loro abitano in una zona dove i cellulari non prendono bene, e abituato a parlarle al cellulare quando la chiama a casa, le chiedo: sei a casa?
Ecco.
Cioè, oppure dove sei?
No, sono in autostrada, non ti preoccupare.
Dove devo essere? Attaccata.
Se vi raccontassi le chiamate con mia mamma,
ma quello è un altro tema. Attenzione, che i rapporti con le mamme
sono... secondi. Poi c'è chi risponde al telefono di casa fingendosi il filippino, così da poter dire che il proprietario non c'è, perché tanto sono solo chiamate commerciali. Tra un po' parliamo di questo e di altro qui al Giustiziere, tra qualche istante.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Perry, Chain to the Rhythm. E quindi
ci siamo. Siamo tornati a parlare di telefoni, siamo tornati a parlare di cellulari. Tra l'altro nel fuori onda abbiamo parlato soltanto di telefoni e soltanto di cellulari. Massimo è stato al telefono, Jerry è stato al cellulare.
Stiamo raccontando questa storia molto singolare della morte della telefonata a favore del messaggio. Abbiamo identificato, grazie all'Istituto Nielsen, la data della morte della telefonata, che è l'autunno del 2007, e ora stavamo parlando appunto della, diciamo, dell'invadenza della telefonata tout court, perché la telefonata, se ci pensate proprio storicamente, è sempre stata una forma di comunicazione invadente. La prima telefonata, il 10 marzo 1876, io vi dico qual è stato il contenuto.
Che avrà detto cosa?
Era il telefono. Proprio ovviamente era Alexander Graham Bell che chiamava il suo dipendente Watson. E il primo dialogo telefonico
Watson.
È bellissima. Lui ha detto: signor Watson, venga qui, voglio vederla. E lui era nella stanza accanto. Ha sentito, quindi anche il primo comunicato via telefono è un ordine, è una forma, diciamo, di comunicazione invadente. Devo dire, per i 100 anni successivi i telefoni continuarono a essere diciamo usati per impartire ordini, per generare allarmi. Pensate voi, anche se ricordate la vostra infanzia, quando squillava il telefono di casa, il primo ad accorrere era tipo il nonno, era l'anziano. Io ricordo queste telefonate la domenica mattina, l'ho già raccontato una volta, con mia nonna novantenne che parlava col fratello, anche lui ultra novantenne, che abitava a Calascibetta, e c'era questa telefonata la domenica mattina che svegliava tutti, perché nell'idea, diciamo, di un anziano, la cornetta era una specie di megafono nel quale, per farsi sentire dalla persona che era molto lontana, bisognava urlare.
Certo.
Non esiste, cioè, il concetto di diciamo conduzione elettromagnetica della voce, per cui tu, anche se sussurri, arrivi direttamente all'orecchio dell'interlocutore,
non passava mai.
Vabbè, poi faceva il paio magari con qualche sordità di troppo della vecchiaia, è normale.
E poi dico, ci sarebbe anche da fare dei giochi, cioè senza il telefono come sarebbe stata la nostra vita. A me viene in mente un film, per esempio, che è il delitto perfetto di Alfred Hitchcock, dove il piano di Ray Milland per uccidere Grace Kelly non avrebbe avuto senso se non ci fosse stato il telefono, perché la donna non si sarebbe alzata a letto alle 11 sera per andare a rispondere al fisso, perché appunto altrimenti non ci sarebbe stato materialmente il gioco del delitto perfetto. Questo è un modo per cercare di spiegare anche diciamo la differenza all'interno della comunicazione, che è l'aspetto diciamo molto più delicato e diciamo anche un po' sociologico. Cioè, se pensate, la differenza proprio di termini, di vocaboli, di costruzioni logiche tra la telefonata e il messaggio è immensa. Quante volte si discute e si fanno addirittura convegni sull'uso degli emoticons, sulle frequenti crasi di parole, sulle abbreviazioni. Comunque, in generale, questa storia è molto singolare, anche raccontare che, diciamo, il dominio del telefono ha subito a poco a poco vari assalti. Il primo assalto, intorno alla metà degli anni 80, è stato quello delle segreterie telefoniche. Perché era già il primo filtro, se ricordate. Io ricordo mio padre, medico, aveva la segreteria telefonica inserita sempre, perché questo dava l'opportunità di avere un preascolto.
Cioè, tu sapevi chi c'era dall'altra parte, potevi decidere di rispondere oppure no.
Esattamente. Ed era uno strumento in più rispetto al tipico artificio familiare, per cui squillava questo telefono e allora
mandi il figlio a rispondere. Bravino. Non c'è.
E soprattutto non c'è per chi? Perché
poi, che c'era l'immagine finiva sempre, non lo so.
Sì, finiva, un attimo che io lo chiedo se c'è. Aspetta.
Sì, era sempre, ma finiva perché lui diceva: se è questa signora, che era una signora che lo perseguitava,
che salutiamo tra l'altro,
c'è una signora anziana che lo perseguitava, lui diceva, non c'è, allora io già sapevo che per quella signora, però poi spesso erano altri. Io nella mia testa
tentavo
di bambino,
di cercare lo sguardo
bravissimo,
di tuo padre,
cercavo di intercettare lo sguardo di mio
che
padre,
però non sapeva chi ci fosse dall'altra
esattamente
parte.
Perché non potevo dirlo. E allora questa esitazione, normalmente questa esitazione arrivava puntualmente alla cattiva figura, certo, quindi non si poteva fare
come d'altronde con la segreteria telefonica, tanto lo so che ci sei, rispondi, era quella la
nello stesso periodo. Ci fu un altro attentato al telefono che era l'avviso di chiamata, e questo già ci doveva dare, secondo me, un'indicazione per capire che avevamo veramente molta voglia di innovazione, perché mentre tu stavi parlando con una persona ti arrivava l'avviso di chiamata di un'altra chiamata in arrivo. Addirittura per un periodo in Italia ci fu l'avviso di chiamata con l'operatore che entrava. Pensate, in epoca di privacy oggi non si potrebbe più nemmeno ipotizzare, entrava nella tua comunicazione, tipo tu stavi parlando con la tua fidanzata e lui entrava: scusate c'è una chiamata urgente, da la accetta. Ed era ovviamente erano dei sistemi completamente, diciamo, diversi rispetto a quelli di oggi. Con l'avvento dei cellulari cambiano un sacco di cose, perché già la diffusione dei cellulari negli anni 80 fece sì che si cominciò a creare questa specie di feticcio dal quale cominciamo a non separarci mai. Ma anche qui, se ricordate, il fenomeno passò attraverso delle forche caudine. Se ricordate, con il cellulare all'inizio era quasi impossibile fare una telefonata lunga, perché questa telefonata cadeva in continuazione. Sì. Poi c'era sempre questo effetto radio. Io mi ricordo il mio primo cellulare, data la mia età, lavorando al giornale di Sicilia, io l'ho avuto nel 91-92. Già per le stragi io ero uno dei pochi a avere il cellulare, tanto è vero che lo cedetti a un collega che doveva andare in loco. Ma le prime telefonate col cellulare, se ricordate, c'era quello anche da
la
auto,
con la il look del cellulare, era praticamente un computer portatile,
esattamente,
con l'antennino, sì.
Esatto, l'antennino. E comunque erano complicatissime, perché era, diciamo, tipico che, diciamo, la telefonata col cellulare fosse, diciamo, l'antipasto, perché poi comunque si doveva andare a raggiungere un telefono fisso per fare la chiamata.
Anche perché
importante.
Costava un disastro, altrimenti.
Costava un disastro. Con l'arrivo dell'iPhone, che è proprio introdotto nel giugno del 2007, la ricezione addirittura peggiorò. Se ricordate, ci furono delle grandi polemiche, ma quel cellulare faceva così bene tutte le altre cose che ci fece...
Gli si perdonava.
Esatto, ci catapultò in un'era completamente nuova, che è l'era dei smartphone, di cui abbiamo parlato più volte. Il problema anche della gestualità cambia. Se voi ci pensate, senza la telefonata abbiamo dato addio, per esempio, all'urlo di rabbia al telefono. Cioè, una delle cose più difficili nello scrivere i messaggi, nel trasmettere tramite messaggio, è lo stato d'animo, la rabbia. Si usa adesso il maiuscolo, ma non è la stessa cosa. La capacità di fraintendimento con i messaggi è altissima, tant'è vero che adesso si sta recuperando una specie di ibrido, che è il messaggio vocale,
la nota audio,
che, se ci pensate, è una specie di ritorno al futuro, perché si utilizza un mezzo che è, diciamo, tipico dello smartphone, quindi, diciamo, di messaggistica, per ripescare, rimettere nei nostri meccanismi di comunicazione qualcosa di antico come la voce. Questo è un po' la storia, diciamo, della morte della telefonata. La questione che riguarda il contenuto, ecco, dei messaggi, quello è un altro tema di grande approfondimento, perché i messaggi, come scrive questo Timothy Noah su Slate, dice lui, i messaggi sono un mezzo utile per flirtare con qualcuno, soprattutto se due persone non si conoscono bene, ma sono inadeguati per esprimere l'amore nelle sue forme più mature. E se ci pensate,
è vero,
effettivamente
è un
concetto molto profondo.
Se tu ti stai portando avanti con una donna, sicuramente scrivi piuttosto che lasci messaggi, perché il messaggio è troppo intimo.
Esattamente, funziona così.
Che fai così?
Perché siete malupini tutti e due, ecco.
Sì,
tutti e due,
ah. Lui scrive oltretutto che i messaggi sono anche uno strumento meraviglioso per mentire. Perché? Perché, dice Noah, abbiamo tutto il tempo necessario per pensare a come formulare le bugie.
E rileggiamo pure, prima di mandarle.
Esatto, quindi questo, pensate quanto incide sui meccanismi proprio sociali. E poi la cosa che aggiungo io, in realtà, secondo me, negli SMS si perde, diciamo, il suono più bello di una persona che vuole comunicare gioia all'altra, che è la risata, cioè il suono della risata. Tu non ce l'hai più con gli SMS, non c'è niente che lo possa riprodurre, non c'è emoticons, non c'è che possa, sì signore. Quindi effettivamente io credo che sia morta una parte di emozioni, diciamo, analogiche, a favore, diciamo, della facilità della comunicazione del digitale. Ultima notazione, poi cambieremo rapidamente pagina per l'ultima parte. Sono le videochiamate, io le ho sperimentate per lavoro, secondo me sono ancora più invadenti delle telefonate normali.
Secondo me non hanno preso come era la speranza degli operatori.
Sì,
forse.
Però non sono utili. Io ho fatto, per esempio, la scorsa settimana dei briefing di lavoro con 6-7 persone, adesso c'è la possibilità, sì, tramite Skype e altre, di fare delle conference call anche guardandosi. Ormai la rete è talmente collaudata, stabile, a queste cose, per cui appunto si riesce a fare con una certa stabilità, però non so, non trasmettono, non si riesce ad avere lo stesso feeling che si ha seduti davanti a un tavolo e magari guardandosi in faccia.
Tra un po' continueremo qui al giustiziere a parlare di comunicazione, di telefoni, di quant'altro. Volevo anche rispondere a un ascoltatore che fa una domanda off topic completamente. La risposta è sì, lo possono fare, e lui capisce. Ha chiesto se si può prendere la multa perché non ha pagato il bollo. Certo che si può fare. È una tassa di proprietà, se non l'hai pagato la multa scatta. Qui abbiamo anche fatto un servizio pubblico. Tra un po' qui al giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Call it the mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got stay to up do. There. Stay up so there. Rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you. Come, you well prepare, and no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow.
no time for your dare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
Bang, 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 all right then.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got.
Clean Bandit Rockabye qui alle 12.49. Mi sono inceppato sul Rockabye, è più forte di me. Allora, si torna a parlare di messaggi, si torna a parlare di cellulari, di telefoni, perché è l'argomento del giorno. Si parla di quando a un certo punto abbiamo abbandonato in qualche modo il telefono fisso in favore del cellulare e tutto quello che è cambiato da allora.
Sì, perché siamo arrivati all'esplosione, diciamo, dell'iPhone e 10 anni dopo esattamente dall'uscita del primo iPhone, con 7 miliardi di iPhone prodotti, si registra oggi questa novità, questa, diciamo, il ripescaggio di un antico oggetto che è il Nokia.
Tra l'altro, oggetto Nokia, che ha acquisito negli anni uno status mitico, no?
Certamente,
cioè, il Nokia 3310 sì. È il cellulare che per eccellenza sì. Buttavi a terra, scagliavi contro un muro e non si rompeva.
Oltre a quello, loro hanno ripristinato un altro modello, che è il Nokia 150, che è proprio l'anti-smartphone in tutto e per tutto. E c'è un aspetto molto interessante che riguarda anche i numeri di questa operazione, perché i Nokia sono tornati, il marchio è stato affidato a una startup finlandese ed è però diciamo tutto questo diciamo ha a che fare con il mercato dei cellulari attuale, che è, rispetto a 10 anni fa, completamente stravolto. Se voi pensate, nel 2006 Nokia aveva quasi il 35% del mercato mondiale dei cellulari e la Motorola il 21%. Oggi in pratica non esistono più per come li conosciamo, cioè sono scomparsi. Nel 2016 invece la Samsung ha il 20% del mercato, la Apple ha il 14,4% e la Huawei quasi il 9%. Cioè quasi poco più di quanto aveva la Sony Ericsson nel 2006. Anche questo non esiste più.
Come marchio,
adesso
sì.
La Huawei, se voi fate mente locale e andate a 10 anni fa, cioè, voi avreste mai potuto immaginare un mercato di cellulari senza Nokia, senza Motorola, cioè,
avevano senza Ericsson.
Sì, avevano degli estimatori proprio degli appassionati, quasi dei collezionisti. Questo Nokia 150, di cui si parla in questo momento sui giornali, è, come dicevo, una sorta sorta di anti-smartphone, perché praticamente questo ha una batteria che in stand-by può raggiungere addirittura un mese di autonomia.
Non fa niente.
Con 22 ore di conversazione continua. E sono andato a vedere un po' la scheda tecnica. Cioè, questo non fa assolutamente niente. Costa
niente.
Il Nokia 150 costa 39,90 euro, ovviamente. Ha addirittura una piccola fotocamera posteriore che può essere usata per scatti definiti simbolici, perché ovviamente simbolici. Cioè, se voi tenete conto delle fotografie che fanno i nostri sì. smartphone, ormai sono veramente delle piccole opere d'arte, a seconda poi dell'uso che se ne fa. E quindi in realtà questa sorta di operazione nostalgia, chissà che non ci restituisca l'emozione, dicevo poc'anzi, l'emozione della risata che si ascolta al telefono e che non si può più leggere in una chat come si usa adesso. Per chiudere, è una cosa, diciamo, che vorrei fare, una discussione che vorrei fare con voi e soprattutto con Massimo, che è genitore. Mm-hmm. Perché ci sono,
non so dove sta andando a parare.
Sono arrivati oggi i dati sull'uso dello smartphone e del tablet in Italia per i bambini tra 0 e 6 anni. E sono belli tosti, perché pensate, stiamo parlando di bambini tra 0 e 6 anni, cioè neonati, giusto?
Sì, fino all'età, diciamo, scolare, sì.
Allora, tenete conto che lo usa... allora, il 22% dei bambini tra 0 e 1 anno, cioè il bambino appena nato, ha sì, un cellulare in mano.
Assolutamente.
Il 60% lo usano, cioè il 60% dei bambini tra 1 e 2 anni lo usano, e lo usano il 77% dei bambini fra 2 e 3 anni e il 78% tra 3 e 5 anni. Quindi significa che da 2 a 5 anni lo usano 7 bambini su 10. E addirittura poi molto interessante sono i dati sul possesso di smartphone cellulari tra i 9 e i 16 anni. Tenete conto che il 45% dei bambini tra i 9 e i 16 anni hanno un cellulare di proprietà,
che è una cosa impensabile prima. Mentre, impensabile.
Esatto, il 42% accede quotidianamente a un cellulare che non è suo.
Guarda, posso dirti...
A te la palla!
Per la mia esperienza personale, il cellulare si deve anche dare a un bimbo piccolo, ma veramente a piccolissime dosi, perché dà un'alienazione incredibile. Perché poi è molto complicato toglierlo. Ovviamente l'utilizzo che ne fa un bimbo è vedere YouTube, i video, li sa vedere da soli. Qualsiasi bambino ormai sa sbloccare uno smartphone, cercare l'icona di YouTube, far partire YouTube e vedere i video che meglio preferisce. Tanto ricorda a memoria quali sono i video da vedere, e questo provoca un'alienazione incredibile. Il vero problema mi arriva tramite confronto con genitori di bimbi più grandi, è l'utilizzo quando il cellulare diventa di possesso. C'è un mondo dentro che i genitori ignorano. Molti genitori non sanno che i figli sono iscritti a Facebook benché abbiano 11 anni. Il vero bullismo ormai si pratica nelle chat di WhatsApp, dove i bimbi non riferiscono agli adulti ma subiscono atti di bullismo anche pesanti e non sanno come difendersi. Quindi è un mondo che il genitore dovrebbe imparare a conoscere,
soprattutto per quello che vedo. Il cellulare viene utilizzato un po' come strumento soporifero, spesso, cioè per concedersi,
per farlo mangiare e per farlo addormentare.
Esattamente.
Non va bene in realtà, perché poi non lo togli più,
perché poi finiamo sempre allo stesso giro.
Stava meglio quando si stava peggio.
No, non è tanto questo. Si stava meglio quando ci si raccontava delle storie. Oggi, diciamo, le storie, l'apprendimento cosiddetto passivo, che è quello che hai davanti a un... Lo hai tu da persona matura, e figurati un bambino che deve ancora stabilire tutte le sue connessioni mentali, che siano fisiche, proprio di neuronali, o che siano proprio logiche e di personalità. Pensa un po' che sfascelo che combini, sì, ammazzandogli la reattività.
Guarda, la differenza te la faccio dalla mia esperienza personale. Quando sta mangiando, mio figlio non vorrebbe mangiare mai, perché è il mio esatto contrario. Se gli piazzi davanti uno smartphone o un iPad con il video, lui guarda lobotomizzato quella fonte video, apre la bocca e mangia. Però non va bene. Allora noi abbiamo alternato in un'altra maniera. Abbiamo tolto gli smartphone, foglio di carta, si disegna a tavola, oppure i Lego e costruisce un palazzo. Quindi tu pensi a una famiglia che tenta di mangiare con un palazzo intoccabile nel tavolo, però è una soluzione migliore perché quantomeno c'è il confronto, tutto quanto, e il bambino interagisce, non è più lobotomizzato.
Questo, bravi, è un ottimo, secondo me è un ottimo consiglio. Una cosa mi è riuscita,
almeno una mi riesce. Poi lo dico io, che quando ancora a 26 anni voglio le Lego, quando arrivo alla cassa le voglio comprare. Hai visto per i risultati che crei.
Abbiamo che come finito. Esempio finale va bene, dai, anche abbiamo per oggi finito. Si chiude qui l'appuntamento col giustiziere, che come sempre andrà in replica.
Sì, stasera dalle 21 alle 22, ma domani mattina non dalle 5 alle 6, dalle 8 alle 9 con il meglio del giustiziere, che questa settimana riguarda appunto l'incontro che abbiamo avuto qui con Giovanni Paparcuri. Mentre il giustiziere, con un nuovo appunto appuntamento, ritorna qui lunedì mattina dalle 12 alle 13, sempre su Radio Time, sempre con Geri Palazzotto, me, Massimo Pisciotta e Alex Armao alla parte tecnica.
Ovviamente Radio Time, Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.